Ed eccoci di nuovo in voce con Karim del movimento degli studenti palestinesi. Grazie per la tua disponibilità per tornare sulle frequenze di Radio Onda Rossa per appunto presentare e raccontarci il percorso che porterà al corteo di sabato 21 settembre qui a Roma.
Allora, anzitutto bentrovati, ci tengo sempre a specificare che vi ringraziamo tantissimo, ecco, Radio Onda Rossa ci ha sempre sostenuto in questo, ha sempre sostenuto questa battaglia, questa lotta e questa resistenza, quindi sicuramente vi siamo veramente grati per questi spazi che ci concedete. Speriamo che questi spazi siano utili per raggiungere tutte le persone che in questo momento sono all'ascolto, persone che sicuramente sono già sensibilizzate, molto sensibilizzate, e per questo oggi vogliamo fare un ragionamento un po' più ampio, un po' più globale. Il 21 settembre a partire dalle 15 riapriremo con un corteo a Roma e sui nostri canali potete trovare tutto l'itinerario. Sempre qui sui canali abbiamo fatto un comunicato che ora qui non stiamo a ripetere se non per alcuni dati, no? Ad oggi siamo quasi ad un anno di guerra, loro la chiamano guerra, questa è un po' la prassi e soprattutto la dialettica sionista. In realtà questa è sicuramente una situazione asimmetrica di massacro della popolazione palestinese. Sebbene alcuni gruppi palestinesi tentino di resistere sia a Gaza che in Cisgiordania, soprattutto questa è una rivalsa, una vendetta infima del governo israeliano e soprattutto un modo per il governo israeliano stesso di rimanere in piedi rispetto a quelle che sono le sue criticità e le divisioni interne alla società israeliana. Ad oggi, dopo neanche un anno, manca ancora un po' affinché sia un anno,
siamo arrivati al 348esimo giorno, per cui
sono state sterminate più di 41.000 persone palestinesi, di cui oltre il 70% donne e bambini. A me, lo dico sempre, non piace molto questa distinzione, no? Come se donne e bambini fossero delle creaturine nelle nostre mani da tutelare, però sicuramente da l'impressione fa capire, no, la tragicità di tutto quello che sta avvenendo. Però questo ci deve ricordare che, ecco, magari un ragazzo di 20 anni non è che ci debba fare meno impressione, perché poi nella dialettica, no, di sempre sionista, di deumanizzazione dei palestinesi, si tende a far passare tutte queste persone come collaboranti, come terroristi, anche se fossero, come abbiamo detto, donne, bambini, ragazzi, magari semplici ragazzi che, come possiamo essere tutti noi, io ho 31 anni, ma anche più giovani, 25 anni, 20 anni, avevano i loro sogni, le loro aspirazioni, studiavano, lavoravano. Ecco, tutte queste persone non ci sono più, sono state spazzate via. Noi non dobbiamo cedere alla tentazione o a quello che ci hai raccontato in quest'ottica deumanizzante, no? Non sono solo numeri, sono persone. Accanto purtroppo a queste oltre 41.000 persone ci sono i 95.000 feriti, che forse stanno molto peggio dei morti, perché porteranno per tutta la vita i segni di questa carneficina. Oltre il 96% della popolazione di Gaza soffre di insicurezza alimentare, oltre 500.000 palestinesi a Gaza sta affrontando la fame, quindi l'insicurezza alimentare, intendiamo una situazione di non raggiungimento degli standard giornalieri, mentre quando parliamo di fame parliamo di persone che rischiano di morire di inedia, che non mangiano per giorni magari. Le infrastrutture idriche e sanitarie non ci sono più. Come ben sapete tutti voi, malattie stanno ricomparendo anche dopo tanti anni, come è stato il caso della poliomielite, ad esempio.
Certo, ma anche tante epatite gira, che io sappia, almeno dai dati sanitari.
Esatto. No, hai ragione, anche perché poi la poca acqua che c'è, certo, chiaramente è contaminata. I terreni agricoli, che già erano insufficienti, il 60% e passa di questi terreni è stato reso inservibile dagli attacchi israeliani volutamente, perché non ci sarebbe alcun motivo di distruggere, contaminare, bombardare e passare con i mezzi corazzati sopra i terreni agricoli, perché sono aperti, evidentemente lì non può nascondersi nessun tra virgolette terrorista. Tutte quelle che sono le strutture anche civili, no? Anche nel nostro immaginario simbolico, quelle più innocue come scuole, università, moschee, monumenti, siti archeologici, ecco, tutto questo non è stato risparmiato dalla devastazione, chiaramente con la scusa solida di perché tutti questi luoghi nascondevano Covid e Hamas. Ora basterebbe un minimo di logica per capire che se noi prendessimo per vere tutte le affermazioni israeliane dal 7 ottobre ad oggi, tutte le volte che è stato detto abbiamo ucciso un capo di Hamas, un alto comandante di Hamas, o in quell'edificio erano nascosti dei militanti di Hamas, capiamo noi che ci chiediamo, Israele avrebbe già dovuto vincere la guerra, perché ne ha uccisi così tanti secondo questa loro retorica, che non si capisce quanti capi abbia Hamas a questo punto, no? Oppure forse se so così tanti e si reggono con tanta velocità, forse Israele non potrà mai vincere, quindi non ha neanche senso questa, questo massacro che stanno portando avanti. Però ecco, questi sono ragionamenti abbastanza basilari che a quanto pare non interessano i nostri media o il nostro entourage politico. Tutti gli edifici di Gaza sono stati danneggiati, distrutti, parliamo di più di 150.000 edifici che sono oltre il 63% del territorio. Ecco, penso che i numeri, che poi chiaramente vengono messi in dubbio, ma sono evidenti a tutti, perché fortunatamente o sfortunatamente, per chi abbia ancora un po' di empatia, nel 2024 possiamo documentare tutto con video e vedere con mano quello che sta accadendo, senza contare poi che insomma gli israeliani hanno derubato, trafugato, razziato i soldati, tutto quello che hanno trovato. E quello poi che sta accadendo in Cisgiordania, dove a parte gli oltre 10.000 prigionieri presi, gli assalti che vengono fatti alle città dai coloni e dai soldati.
Sì, infatti anche su quelli in questi giorni sta circolando diversi video, ultimo quello dell'attacco di coloni ed esercito in appoggio a Gerico in una scuola, no? In cui si vedevano, per cui come dici te, insomma, anche la diffusione di altri mezzi di informazione come i social permettono la presa in diretta proprio di la, dei sì, crimini
evidente,
che vengono,
no,
commessi.
Che non sia vero tutto ciò, cioè è evidente che non può essere che casualmente in ogni edificio che loro puntano ci sia qualcuno,
no,
che
qui si vedono proprio
com'è.
Bande di coloni che entrano dentro una scuola, dentro il cortile, con mazze da baseball, con
sì,
armi sostenute.
Chi dovrebbe poi, no? Perché lì il problema è sempre che chi dovrebbe tutelare quelle zone, in quelle zone che la maggior parte sono le famose zone C, quelle cioè amministrate civilmente e militarmente da Israele, l'ordine dovrebbe essere mantenuto da personale israeliano che chiaramente assiste a tutto ciò con gioia e con giubilo e non ferma i coloni in questi loro pogrom ai danni della popolazione palestinese. È evidente che non ha alcun senso, ad esempio abbiamo visto tutti voi, ma mi confermerai Carla, l'avrei visto anche tu, delle ruspe che distruggono le strade, i negozi, le case, cioè qual è il senso militare, se uno volesse credere, no, alla dialettica strategica militare, qual è il senso militare di distruggere le strade se non quello di sfregiare la società palestinese? Nessuno. Ecco, questo è quello che sta accadendo oggi in Cisgiordania. Però mi rendo conto che forse dire tutto questo oggi è diventato quasi perdente, nel senso a quanto pare non fa più effetto sgolarsi per raccontare quello che sta succedendo, perché siamo di fronte a un velo di ipocrisia notevolissimo. Quindi vorrei anche fare un discorso un po' più ampio, come avevo anticipato all'inizio. Se non riusciamo a convincere con la verità dei fatti, cioè la tragedia che sta avvenendo in Palestina in questo momento, io voglio provare a parlarvi di quello che noi stiamo permettendo accadrà in futuro. Se noi oggi non fermiamo tutti questi crimini, se noi non impediamo che questo accada, noi stiamo sdoganando un intero sistema che si potrà ripetere in futuro ovunque nel mondo. perché un giorno dico, no, parlo un po' calandomi nei nostri tra virgolette avversari mediatici, se un domani la Cina ad esempio invadesse Taiwan e facesse esattamente le stesse cose, chiaramente premesso che la attaccheremmo con tutta la nostra foga, però lei potrebbe tranquillamente dire: perché mi attaccate, no? Io sto semplicemente facendo quello che è stato fatto in Palestina, prima andava bene, oggi no. E non avrebbero neanche tutti i torti, premesso che noi chiaramente non condividiamo questo tipo di comportamenti. Quindi non denunciare, non combattere i crimini che stanno avvenendo oggi in Palestina significa sdoganare quello che un giorno potrà accadere. E non è detto che dall'alto della nostra supposta superiorità occidentale noi saremo sempre quelli al sicuro. Quindi secondo me oggi non conviene distruggere tutti quelli che sono i trattati internazionali, i trattati sui crimini di guerra, infrangere ogni norma morale, etica, di diritto, insomma, perché poi non sappiamo con che conseguenze questo potrebbe accadere. Questo è il primo ragionamento. Il secondo è che è evidente che l'entità sionista sia un elemento destabilizzante sicuramente per il Medio Oriente e di conseguenza per tutto il mondo, ok? Noi per i capricci di una popolazione che pratica uno stato d'apartheid di 6-7 milioni di israeliani, e parlo di etnia chiaramente ebraica, che vogliono sottomettere sia i palestinesi che tutta la regione circostante, un po' euforici di questo piano del grande Israele che hanno in mente, per questi loro capricci noi stiamo portando al deflagrare non solo tutto il Medio Oriente, anche tutto il contesto internazionale. E io non ci sto che tutto il mondo deflagri per i capricci di questa gente qui, perché oggi loro, fino ad oggi, diciamo, hanno comprato, magari corrotto alcuni paesi arabi come la Giordania, come l'Egitto, ne hanno attaccato impunemente altri come il Libano, la Siria, l'Iraq, l'Iran, e continuano a manomettere, uccidere, attaccare tante altre realtà, destabilizzando tutto il contesto, perché così loro possono continuare a spadroneggiare. Questo però oggi, nel grave contesto internazionale, provoca delle ripercussioni che sono molto gravi. E il fatto che ad esempio l'ultima, no, come sicuramente saprete tutti, nel senso, questa dei cercapersone in Libano, che anche
sì,
qui
che oggi sono diventati, no, anche ce n'è stato un altro paio di esplosioni anche oggi, sia dei walkie talkie sia di tutti come si dice, gli strumenti wireless, quindi si sta allargando anche in altre aree del Libano.
Chiaramente, cioè, fa vedere il livello di penetrazione che loro hanno, quindi poi quando si spacciano per vittime io faccio sempre molta fatica a crederlo, ma è aberrante anche pensare che per colpire alcuni loro fanno esplodere partite intere prodotti, potrebbe comprarlo chiunque, nonna, zio, una persona comune, ok? Poi loro possono raccontarla quanto vogliono, che quelli erano gli strumenti che usava solo Hezbollah. Fatto sta che per colpire un gruppo di persone ne hanno ferito oltre 4.000, con decine di morti, come anche il loro, a me fa ridere, no? Leggevo, perché mi è passato sott'occhio, non perché lo leggo, perdonate se vi faccio passare questo contesto, un articolo del giornale in cui diceva l'attacco mirato di Tel Aviv, un attacco mirato a 4.000 persone, beh, forse è un attacco chirurgico, dicevano loro, no? Ecco, anche questa cosa di cercare di spacciare questi attacchi chirurgici, quando hanno bombardato l'ambasciata iraniana in Siria, uccidendo poi anche di svariate altre persone oltre a quelle che cercavano, tutto questo è ovvio che avrà delle ripercussioni che cadranno anche su noi stessi. Quindi oggi noi non possiamo guardare con indifferenza, se anche non ce ne fregasse niente dei palestinesi, se anche, come dicono, sai, molti fasci, di solito li sento dire ad esempio che io ci metterei una bomba e le farei esplodere tutte e due. Ecco, se anche ragionassimo in questo modo alquanto elementare, mettiamolo così, noi non ci possiamo disinteressare di quello che sta accadendo.
No, anche perché oltre che, insomma, come dicevi, io penso anche che alcune in questo momento quello che sta avvenendo in Libano, oltre il tentativo di, come dire, ampliare il fronte del conflitto, quindi lo diciamo da tanto, quindi in qualche modo tirare in ballo non solo il Libano ma anche l'Iran soprattutto, e poi insomma, se questi dispositivi diventano, prima cerca persone che avevano esponenti di Hezbollah, poi walkie talkie, ma adesso dalle ultime notizie di un'ora fa si riporta dell'esplosione di pannelli solari, dispositivi biometrici, capisci? Come dicevi, alla fine è un modo per testare nuove forme anche di guerra, no? Quindi
sì,
anche nell'interesse.
Scusa,
quindi si sta ampliando, è anche veramente un tentativo di sperimentazione di nuove armi, di armarsi insomma contro, in questo momento, quindi per allargare il conflitto anche non solo a quell'area, anche da altre parti.
Sì, guarda, il loro è soprattutto un tentativo di violenza, guerra psicologica, no? Questa che è una cosa che hanno sicuramente costruito nei mesi, il far entrare queste partite di cerca persone, queste partite di qualsiasi altro dispositivo che hai egregiamente elencato tu, e poi farli esplodere tutti insieme. È una forma di guerra psicologica per dire: noi siamo ovunque, controlliamo qualsiasi aspetto della vostra vita, un modo per intimorire, no, le popolazioni locali, e probabilmente ci riescono anche, no? Però continuo a dire, loro, come tu ben accennavi, stanno cercando di provocare in tutti i modi l'Iran, ad esempio entrare in un conflitto, e l'Iran non la farà mai questa cosa, perché sa che appena viene attaccata tutta l'Alleanza Atlantica, quindi diciamo il concetto è complesso, ma stanno giocando su un azzardo morale notevole gli israeliani, che secondo me avrà conseguenze atroci. Ora, scusate perché ho parlato anche tanto, spero di aver reso da un lato la tragicità del momento e dall'altro un quadro un po' più globale. Dico solo questa cosa sul corteo di sabato: vi aspettiamo tutti, vi aspettiamo numerosi, vi aspettiamo per dare nuova voce a quello che sta accadendo e al popolo palestinese. Siccome molto spesso ci viene rimproverato di fare un qualcosa che poi porta a niente e ha delle scarsissime implicazioni, noi rispondiamo così, che forse sì, potrebbe anche essere vero, forse l'inondare le strade in Roma non salverà un'altra, l'ennesima vita palestinese, ma allo scopo di rendere chiaro quanto più possibile quella che è la nostra lotta, quelle che sono le nostre richieste, di far divulgare il più possibile quello che sta accadendo. Noi intendiamo chiedere di smetterla al nostro governo e alla nostra società e ai nostri media di usare questo doppio pesismo molto fastidioso rispetto a quello che accade in Palestina, tra vittime palestinesi, vittime israeliane, tra guerra in Ucraina e guerra, o meglio massacro a Gaza, eccetera. Denunciamo fortemente i crimini di guerra israeliani, ci battiamo affinché questo genocidio, anche con la pressione internazionale, sia fermato in tutti i modi, condanniamo queste stragi, ma soprattutto condanniamo il sostegno che l'Occidente dà, soprattutto logistico ma anche diplomatico e mediatico, premiamo affinché ciascuno nel proprio piccolo si adoperi e si informi affinché riesca a boicottare Israele e il sionismo in tutte le sue dimensioni, quindi dalle università, dalle realtà accademiche a quelle economiche, soprattutto quelle militari. E vogliamo riaffermare quello che Israele teme di più, tra le altre cose, il diritto al ritorno di tutti i profughi palestinesi, e loro ne stanno ad oggi creando molti altri, aggiungendo molti altri a quelli che già c'erano. Vogliamo la libertà per i prigionieri palestinesi, perché se parliamo tanto di queste decine, perché dovrebbero essere 50 o 60 circa, di ostaggi rimanenti, non capisco perché i 10.000 prigionieri palestinesi che si trovano in condizioni aberranti nelle carceri israeliane non debbano tornare in libertà, visto che non hanno alcun capo di accusa. E poi chiaramente ci battiamo affinché la Palestina sia finalmente libera da questo gioco sionista. Ecco, questo, vi ringrazio per questo spazio che ci avete lasciato e ti lascio la parola.
No, va bene, insomma, sicuramente è più importante, mi fa piacere, insomma, di sentire voce in prima persona, no? Una presa di parola come movimento degli studenti palestinesi, come giovani palestinesi, perché rispetto alle cose che dici ci sarebbero tanti motivi di discussione, anche se vuoi di approfondimento in questi giorni. È importante,
sì, no,
secondo me è importante che chi
poi
sta a Roma venga a Roma, però ricordiamo anche che è proprio contro la guerra, contro la NATO, le politiche espansioniste, militariste in atto in questo momento. C'è anche un corteo a Firenze, quindi è importante la partecipazione un po' in tutta Italia, no? Per arrivare forse anche a una manifestazione nazionale sulla Palestina che sappia raccogliere pensieri, anime diverse e poter fare un po' la differenza. Poi è ovvio, no? All'inizio dicevi, mi veniva da pensare, vabbè, non voglio solo sempre raccontare una realtà, e questo è vero, insomma, dobbiamo guardare nella prospettiva, però anche un occhio al passato ci serve, perché proprio oggi, insomma, in questi giorni ricorre l'anniversario del massacro di Sabra e Shatila. Oggi entravano i primi giornalisti nel campo di Shatila per trovare quello che fu il massacro messo in atto all'epoca dalle falangi maronite, dei cristiani maroniti, che uccise più di 3.500 palestinesi, soprattutto donne, anziani, bambini, no? Nei campi profughi in Libano. Quindi a fronte di questo è vero guardare al futuro, ma non dimenticare che la storia è fatta, insomma, anche di memoria rispetto al passato, altrimenti
sì,
si riparte sempre
ragione
da oggi, no? E questa è la strategia anche che un po' fanno i nostri mezzi di informazione. Sembra che tutto sia partito
ragione
dal 7 o da ieri, perché Israele sta rispondendo non si sa bene a che, e nessuno ci racconta quanti sono gli anni, non solo che...
Sì, hai totalmente ragione, scusami, è chiaro che poco tempo poi ci fa essere un
certo
po' semplicistici, ci fa andare, non ci fa addentrare nella complessità. Quello che noi diciamo sempre, infatti, è che quest'anno di guerra in realtà rispecchia 76 anni di resistenza, con tutto quello che è accaduto prima e purtroppo con tutti questi anniversari che siamo costretti a ricordare.
Certo.
E non vorremmo, quindi non mi trovi d'accordissimo.
Quindi in piazza per sicuramente chiedere la fine di questa occupazione dopo più di 76 anni e forse appunto anche più, ma anche per ricordare le tanti stragi, massacri a cui è stato sottoposto e che ha subito la popolazione palestinese in questi anni, la repressione anche nel nostro paese a fronte veramente di modalità incriminatorie che rasentano veramente il crimine a loro volta. Lo ricordiamo, sabato alle ore 15, Piazza Vittorio.
Sì.
Bene, io
grazie mille.
Ti ringrazio, insomma, per questi pensieri, parole libere che ci hai comunque regalato, comunque momenti di riflessione, e ci troveremo in piazza. Grazie.
A presto, ci vediamo lì.
Ciao.
Grazie a tutti.